C'è un alleluia Gesù. Amen. Alleluia. Alziamo le mani. Signore, ti preghiamo ancora di benedire questo secondo servizio, dandoci la tua parola potente a darci forza e guida nel nome di Gesù Cristo, benedetti in eterno. Amen. Alleluia. Mi invito a prendere Ebrei capitolo 4. Potete ascoltare. Il Signore Gesù Cristo sia lodato e benedetto in eterno. Amen. Teniamo dunque che talora, poiché vi resta una promessa di entrare nel riposo adesso, alcun di voi non paia essere stato lasciato indietro, poiché è stato evangelizzato a noi ancora come a coloro, ma la parola della predicazione non giovò loro nulla, non essendo incorporato per la fede in coloro che l'avevano udita. Perciò che noi che abbiamo creduto entriamo nel riposo, siccome egli disse: talché io giurai nell'ira mia, se giammai entrano nel mio riposo. E questo disse benché le sue opere fossero compiute fin dalla fondazione del mondo, poiché egli ha in un certo luogo detto del settimo giorno, e Dio si riposò al settimo giorno da tutte le opere sue. E in questo luogo egli dice ancora: se giammai entrano nel mio riposo. Poiché dunque resta che alcuni entrino in esso, e quelli a cui fu prima evangelizzato per incredulità non vi entrarono, egli determina di nuovo un giorno, oggi in Davide, dicendo: dopo cotanto tempo, come si è già detto, oggi se udite la sua voce non indurate i cuori vostri. Perciò che se Giosuè li avesse messi nel riposo, Dio non avrebbe di poi parlato all'altro giorno, e gli resta dunque un riposo di sabato al popolo di Dio. Perciò che colui che entra nel riposo adesso si riposa anch'egli dalle sue opere come Dio dalle sue. Studiamoci adunque ad entrare in quel riposo, a ciò che ognuno cada per un medesimo esempio di incredulità, perciò che la parola di Dio è viva ed efficace e vi è più acuta che qualunque spada a due tagli, e giunge fino alla divisione dell'anima e dello spirito e delle giunture e delle midolle, ed è giudice dei pensieri e delle intenzioni del cuore. E non vi è creatura alcuna occulta davanti a colui al quale abbiamo da rendere ragione, anzi tutte le cose sono nude e scoperte agli occhi suoi. Vogliamo dire amen? Dio sia lodato, accomodatevi, gloria al Signore. E questa sera vogliamo affrontare una tematica biblica importante, è uno studio biblico molto importante che parla appunto dell'efficacia della parola di Dio. Noi crediamo che la parola di Dio è efficace, amen, gloria al Signore, ma subito devo porre delle domande, e pongo delle domande in modo che possiamo comprendere, avere delle risposte certe a tutti quei perché che alle volte si pongono nella vita di ciascuno di noi. Qualcuno, come ho detto nell'altro seminario, potrebbe dire: ma perché Dio non guarisce una data persona? O perché il Signore non compie quella data opera in un altro? E perché c'è chi sta bene e c'è chi sta male? Io voglio dirvi semplicemente una cosa, che la nostra vita ha un corso, e che molte volte le prove che Dio permette nella nostra vita, come Giobbe, hanno un fine istruttivo, e soprattutto per portarci vicino a quel verso che dice che io possa conoscere Cristo e la comunione con le sue sofferenze, la potenza della sua resurrezione. Quindi anche le prove fisiche, materiali che ci circondano, alle volte hanno uno scopo salutare da parte di Dio, perché è scritto che tutte le cose cooperano al bene per quelli che temono e amano il Signore. Superato questo parametro importante che stiamo precisando, e potremmo qui dire Giovanni Battista decapitato, la storia biblica ci dice che Giacomo fu ucciso di spada, Gesù fu crocifisso, quindi è normale, come la parola di Dio ci dice, che i primi martiri e i cosiddetti veri martiri sono i cristiani. Ma voglio dirvi una cosa, questo è per dare una spiegazione a tutto quello che alle volte ci circonda. Potrei anche citare quando vi era quel cieco e il Signore era lì, i discepoli erano lì, e cosa fu detto? Chi ha peccato? Ha peccato sua madre, ha peccato suo padre, ha peccato suo nonno, hanno peccato a casa sua. Ma il Signore cosa rispose? Che era così affinché il Signore potesse glorificare il suo nome attraverso un'opera potente di guarigione. Ora, portando questi esempi, voglio però arrivare all'incapacità nella nostra vita alle volte di fare maturare la potenza di Dio. E parto proprio da un esempio che qui l'Apostolo fa, mettendo in risalto il fatto che il Signore aveva posto un tempo di riposo attraverso Giosuè. Infatti gli ebrei sapevano bene, e infatti questa è la lettera agli ebrei, che il tempo di Giosuè viene stabilito come un tempo di riposo, perché attraverso Giosuè fu introdotto il popolo nella terra promessa. Sappiamo che poi vi saranno battaglie, verrà presa la terra promessa, quindi la promessa che era stata fatta in Abramo trova l'adempimento. Ma qui la scrittura testimonia qualcosa di importante e dice: alto, non pensate che quello sia il giorno del riposo che Dio ha promesso a livello eterno, ma vi è un giorno di riposo posto, e noi sappiamo che il millennio stabilito nell'ultima epoca. In 6 giorni Dio ha compiuto la creazione, al 7° giorno si riposò, così biblicamente 6 epoche stanno finendo di scorrere, al settimo tempo che Dio ha stabilito come millennio, la Chiesa entrerà nel riposo. Detto questo, cari nella grazia, nel 7° giorno noi sappiamo che Dio si riposò, anche per noi è riversato ed è riservato un tempo di riposo. Ma qui ancora si continua dopo questo nel precisare che non tutti hanno obbedito alla parola di Dio. Ma al tempo di Mosè, come ben sappiamo, e non soltanto, vi fu una forma di ribellione in cui Israele non ubbidì alla parola di Dio, fu incredulo. E voi sapete quante volte Israele dubitava nella provvidenza di Dio, nell'acqua che doveva ricevere, nel cibo che doveva ricevere, e questo dubbio fece cadere Israele nel deserto. Ma in Giosuè noi vediamo che entrerà la nuova generazione con una rappresentanza delle vecchie guardie che noi vediamo in Caleb. Detto ciò, essi entrarono nel tempo del riposo. La grande differenza che qui l'Apostolo mette in risalto è che non è che essi non ricevettero la parola, non è che essi non ricevettero la testimonianza, non è che essi non videro la gloria di Dio, ma essi furono increduli. E qui la parola di Dio in questo contesto ci ammonisce a non fare lo stesso percorso. E adesso entrerò nel messaggio centrale della predicazione del seminario di questa sera. Dov'è il problema della nostra vita? Noi abbiamo ricevuto la parola di Dio, ma la parola di Dio è come un seme che scende nel nostro cuore. E questo seme che scende nel nostro cuore, se non c'è la fede, non porta frutto. Cioè, noi questa parola la possiamo utilizzare nella nostra vita, possiamo essere dei cosiddetti religiosi, vi è una religione che è pura, dice la parola di Dio, mi riferisco a avere quindi una tradizione religiosa, e quindi non parlo della pura religione, quindi essere credenti nell'esteriore, essere fratelli di chiesa, come alle volte diciamo in modo tra virgolette, ma non diventare cristiani. Cristiani, che significa seguaci di Cristo, significa essere piccoli unti in Cristo, significa portare la croce e credere nella potenza di Dio. La fede è la base importante per poter avere l'azione della parola di Dio nella nostra vita. Senza la fede è impossibile piacere a Dio. Senza la fede noi non possiamo prosperare, senza la fede noi non possiamo vedere la potenza di Dio. La Bibbia ci dice qualcosa di importante, che la fede viene dall'udire la parola del Signore, e se la parola di Dio scende in me e io non gli do lo spazio di generare la fede, io resterò un incredulo religioso, una persona che predica Cristo ma con le azioni non compie la volontà di Cristo. Allora noi abbiamo la grande necessità, attraverso questo seminario, comprendere ciò che non funziona nella nostra vita. Ora, alle volte la nostra fede non matura nel modo giusto, e da qui ne esce fuori una vita spirituale incompleta. Questo seminario vuole aiutarci. Abbiamo ascoltato in Ebrei capitolo 4, la parola di Dio è efficace. Quindi il difetto non è in Dio, il difetto non è nella parola, ma il difetto lo dobbiamo cercare in noi, perché la parola di Dio è efficace. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi ed in eterno. La parola di Dio è una spada a doppio taglio. E allora perché questa spada a doppio taglio efficace non riesce nella mia vita, nella nostra vita, a generare la potenza di Dio? Perché la spada, come vi ho detto, è non uno scudo. La spada, come vi ho detto, non è qualcosa di soffice sul quale coricarci, ma la parola di Dio è una spada. Quindi coloro i quali prendono questa spada sanno a priori che verranno tagliati in tutte quelle cose che non funzionano. Abbiamo visto che giunge fino alle midolla, abbiamo letto chiaramente che lo Spirito di Dio, quando parla, rivela i segreti più occulti del nostro cuore. Ecco che la prima incredulità è quando noi diciamo bugie, ecco che la prima incredulità è quando noi magari in condizioni di radunanza siamo i cosiddetti santoni. Ma se poi fuori agiamo negativamente, la nostra fede non c'è. La parola di Dio è efficace. La parola di Dio può intervenire. Allora vogliamo un pochettino affrontare questo problema nella nostra vita? Cosa è che non funziona? Siamo noi che non funzioniamo. Fino a quando cercheremo di giustificare quelle che sono le nostre cadute, non abbiamo compreso che occorre che la spada scende nelle parti più basse della nostra esistenza. È scritto sempre nella lettera ai Ebrei: voi non avete combattuto fino al sangue, lottato sino al sangue, come ha fatto Gesù. Noi dobbiamo riuscire a combattere attraverso lo Spirito Santo, proprio e la parola, le parti più profonde della nostra vita che rigettano la fede di Dio. Anche i nostri comportamenti rigettano questa fede. Se io dico di amare Dio e poi non amo il mio prossimo, quella spada non l'ho fatta entrare completamente. Ma questa sera noi vogliamo alzare le mani a Dio e vogliamo dire: Signore, la spada a doppio taglio, tagli totalmente ciò che non va nella mia vita, fino alle midolle. Noi siamo lì sempre a giustificarci, ok? Vi porto un esempio. Se questa sera dico: quanti di voi sentite caldo? Alzate la mano. Ci lamentiamo, per qualche minuto ci trasferiamo davanti al muro delle piante e ci vediamo incrociare che fanno sale e scende con i cappelli, le giacche nere, la camicia collata, i pantaloni neri, che appena li vedete, mamma mia, dite: ma come fanno? Il caldo peggio di qui, se ne vanno lì davanti al muro del pianto, in questo momento il sole battendo nel pieno nelle mura, e da quelle mura esce il calore, e vedete gli Ebrei che fanno così. Le donne che piangono tra sudore e lacrime, non si capisce più niente, eppure sono lì. Non hanno l'aria condizionata, non hanno il tetto. C'è un vecchio detto che dice: volere è tutto un condizionamento psicologico. Se noi vogliamo imparare a giustificare la nostra vita in tutto, fratelli e sorelle, lo possiamo fare. Ma se impariamo a comprendere che dobbiamo ringraziare Dio pure quando c'è caldo, allora impareremo ad ancorarci a quel verso di Dio che dice: io benedirò il Signore in ogni tempo. Non dice: io mi lamenterò in ogni tempo. Dobbiamo ringraziare Dio qualsiasi circostanza, perché noi siamo chiamati ad essere figli di Dio e la parola di Dio è efficace. Ah, ma io in chiesa non vedo funzionare quello, non mi piace quello, non mi piace quell'altro. ma il tuo rapporto è con Dio. Se nella tua vita c'è l'unzione di Dio, tu non devi aspettare che l'uomo o che qualcun altro faccia per te o ti innalzi chissà fino a quale tetto del cielo. Tu devi cercare la potenza dello Spirito Santo. Stefano, che stai facendo? In quale pulpito ti trovi? In quale alto luogo sei stato posto? In quale chiesa grandissima? È lì a predicare in mezzo alla strada e viene lapidato. No, io la fine di Stefano non la voglio fare. Cerchiamo Filippo. Filippo, quale chiesa ti hanno affidato? Da Gerusalemme ti hanno dato sicuramente denaro, ti hanno dato chissà che cosa. No, erano poveri, avevano la potenza dello Spirito Santo. Filippo non aspetta di dire Pietro, Giovanni, ma Filippo sente la potenza dello Spirito Santo che è con lui. Con tutto il rispetto, rispettava gli apostoli, viveva in comunione con gli apostoli, era un caro diacono, ma la potenza dello Spirito Santo, scusatemi, non con le chiacchiere, ma con i fatti, e scende nella città, comincia a predicare. Si converte un'anima, così dice la Bibbia, si converte una città. Dov'è l'unzione? No, ma siamo in questo tempo, è diverso. Ah, va bene, allora prendiamo la Bibbia, andiamo, prendiamo un pennarello e copriamo Gesù Cristo è lo stesso ieri e basta. E allora chi è che non funziona? No, la Chiesa. No, non è la Chiesa che non funziona, è l'individuo che non funziona. La Chiesa funziona sempre, perché la Chiesa è in piedi. In ogni nazione Dio ha una lampada accesa. È il singolo o la singola che non funziona. E allora il singolo o la singola deve andare a ciò che è efficace, la parola di Dio. Devo andare alla parola di Dio e deve dire: oh, mi piace la parola di Dio, però non voglio essere tagliato. Se la Bibbia mi dice togliti i calzari, oh no, a me piace. Fino a quando si dice di lodare ci riesco, fino a quando mi si dice di cantare, fino a quando mi si dice di predicare, soprattutto quando mi si dice di salire sopra un pulpito. Ma quando mi si dice devi essere tagliato, no, tagliato no, tagliato sì, perché solo se muoriamo possiamo vivere in Cristo. Nuova creatura, dice la Bibbia. Non aspetto che deve essere il fratello Piero, con tutto il rispetto, ma io mi metto in ginocchio e io prego, rumoreggio in ogni modo e maniera, faccio sentirmi nel regno dei cieli, perché voglio la potente unzione dello Spirito Santo. Vogliamo applaudire e benedire il Signore. La parola di Dio è efficace, è una spada a doppio taglio. E allora, stasera, il Signore mi sta dicendo che mi devo togliere i calzari. Qualcuno dirà, mi devo togliere la vanità. Qualcun altro dirà, mi devo togliere il mio modo di fare, il mio carattere. Qualcun altro la rabbia, qualcun altro l'orgoglio. Stiamo qui a citare chissà quante cose. E qualcuno dice, no. Ma scusate, come vi ho detto altre volte, se oggi ci preoccupiamo, porto un esempio, di togliere un anello e diciamo no, io per il Signore non me lo tolgo, non mi sento così. Ma quando il Signore chiamerà gli ultimi rampolli, non parlo della chiesa che deve essere rapita, ma gli ultimi rampolli a dare la loro vita fisica, allora come faranno, cari nella grazia? Io so che una parte della Chiesa sarà rapita, ma altri dovranno, proprio perché non sono stati perseveranti nella fede, passare per la grande tribolazione. Se oggi ci preoccupiamo per una minima cosa che Dio vuole che togliamo, come faremo a togliere tutto ciò che è nella nostra vita per incontrare Dio? Oh, ma per me togliere questo dato vizio è troppo difficile. Capisco. Ma quando Gesù è morto sulla croce per te e per me, ha superato più che il tuo vizio, più che la cortina del tuo ostacolo di vita. Dove voglio arrivare? Voi sapete che io non sono una persona che impone delle regole di vita. Io predico la parola e vi ho sempre detto che pur se oggi dovremmo togliere un anello, porto un esempio, non lo dovete mai togliere perché capite che quell'anello col brillante sia un oggetto di vanità, ma dovete toglierlo perché sentite che il Signore vi mette nel cuore di toglierlo, perché preferite onorare Dio senza quell'anello, non per un'imposizione pastorale. Tant'è vero che non c'è una sola persona qui dentro che possa dire che io abbia mai imposto a qualcuno qualcosa. Vi ho sempre detto: lasciate che lo Spirito Santo vi guidi, alleluia. Però vi voglio sottolineare questo: noi il nostro Signore non lo vogliamo perdere. Ecco perché vi dico sempre: comunque siate conciati, comunque vi sentite dentro, comunque sia il tempo che state attraversando, andate nella presenza di Dio, perché quello che l'uomo non può fare sarà lo Spirito Santo a compiere nella vostra e nella nostra vita. Alleluia. Vi porto un altro esempio di incredulità. Se io ho un problema con un fratello, con una sorella, incomincio a stare male e incomincio ad esprimermi dentro di me in modo negativo. Mi rovino la vita, sto male. Sono riuscito a realizzare qualcosa? No. Come vi ho detto poc'anzi nel seminario, miglior cosa è andare da quel fratello e quella sorella e dire: io non voglio avere problemi. Perché la scrittura non dice ama solo alcuni del tuo prossimo, ma ama il tuo prossimo. Non ti deve importare minimamente se oggi sei su un pulpito, se domani sei sotto un pulpito. Quello che ti deve importare è che qualsiasi cosa Dio ti chiama a fare, te lo farà fare lo Spirito Santo. Vedete il diavolo come buttava Giuseppe sempre più in basso? Ma quando il tempo del ministero doveva maturare, lo tirò fuori il Signore dalle carceri. Vedete Giona, per quanto fu ribelle, il Signore poi lo prese e trovò il metodo per portarlo al suo servizio. In poche parole, sto cercando di dire che quello che Dio predispone l'uomo non può mutare, perché è la potenza dello Spirito Santo. Non c'è uomo, non c'è creatura, non c'è potenza del male che può fermare la potenza dello Spirito Santo. Infatti è scritto: né per forza né per potenza, ma per lo Spirito mio, dice il Signore. E allora cosa dobbiamo fare? Oh, io aspetto che magari il fratello Piero, Dio gli parli, venga, mi unga e io comincio a muovermi. Fratelli, è giusto essere condotti dai ministeri, perché ci sono i ministeri, ma sopra i ministeri c'è lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo conferma attraverso i ministeri, ma già si muove attraverso i servi e le serve. Dove voglio arrivare? Che i ministeri sono per la conferma di ciò che Dio già sta muovendo o che vuole muovere, ma noi soprattutto dobbiamo essere condotti dallo Spirito Santo. E allora, se oggi vado in un'officina di ultima generazione, la macchina elettronica viene messa lì, che cosa si fa? Si mette il test elettronico, dove viene collegato il sistema elettrico della macchina computerizzato con quel computer, e si vede dov'è l'anomalia. Questa sera colleghiamoci noi al migliore computer, alla parola di Dio, per fare il nostro test. Però colleghiamoci da falliti prima. Oh no, questo non mi piace. Come da falliti? Sì, riconoscendo che senza di lui non possiamo fare niente, riconoscendo che la parola di Dio taglia, e quindi Gesù disse: io sono la vite, voi i tralci. Il Padre mio rimonda. Dobbiamo essere rimondati. Collegandoci, in prima di ogni cosa sappiamo che la parola di Dio è efficace. Quante volte ho sentito: io mi litigo col Signore perché lui non. Ma che ti litighi col Signore? Devi andare da Dio. Litigare significa pregare, stare lì a dire: Signore aiutami, supplicare Dio. Ma Dio non ha bisogno dei rimproveri dei piccoli bambini capricciosi che facciamo noi. Se tu non mi dai questo, io non vengo in chiesa. Quante conversioni alle volte ci sono semplicemente per ottenere qualcosa da Dio? Se noi stiamo cercando un cameriere, che rispetto molto perché anch'io sono come un cameriere, un servo che serve, andiamo nei ristoranti. Ma se stiamo parlando con Dio, il Signore disse a Mosè: togliti i calzari prima che attacchiamo la nostra vita al Signore, alla parola, per vedere come stiamo. Togliamoci i calzari e diciamo: Signore, taglia, taglia. E allora, se noi sappiamo che la parola è efficace e che man mano Dio va tagliando, a quel punto noi vedremo se Dio sta operando nella nostra vita. Come lo si vede? Dai frutti. Se la nostra vita è cambiata, se i nostri caratteri stanno cambiando, frutti dello Spirito, così. E allora cominciamo ad essere pieni di bontà, di mansuetudine. È scritto nella Bibbia. Dopodiché, la medesima potenza di Spirito. Qua ci sono fratelli che hanno studiato l'elettricità, anch'io sono un perito elettronico. Sappiamo bene che se in questo locale c'è la lampada, c'è la luce, fratelli e sorelle, possiamo dire: non devi fare luce? No, esce. La Bibbia dice: voi siete la luce del mondo, il sale della terra. Quindi quello Spirito Santo che viene messo in noi non c'ha solo l'effetto di farci produrre un cambiamento di vita, la morte della vecchia creatura e la nascita della nuova creatura, ma di conseguenza compierà quello che avvenne in Filippo, che vi sto portando come esempio. La potenza dello Spirito Santo dentro la tua vita parlerà, si muoverà e glorificherà il suo nome in te, attraverso di te. E allora, come Filippo, non starai lì a dire: oh, aspetto che cosa, riceverai già il comando, perché il comando è nella parola: andate per tutto il mondo e predicate questo evangelo ad ogni creatura. Oh, ma io per fare questo aspetto qualcuno che viene da fuori per dirmi: esci fuori ed evangelizza. Ma se la Bibbia già me lo dice, io devo già uscire fuori e predicare l'Evangelo ad ogni creatura. Fratello Piero potrà solo confermare quello che io sto facendo. Perché confermare? Perché non avrebbe senso predicare agli altri l'Evangelo se la mia vita non è morta, se la mia vita non è cambiata, se la vecchia creatura non è stata seppellita. Se non sono una nuova creatura, non posso pretendere che Dio si muova nella mia vita. E allora, se vogliamo che Dio si muova, dobbiamo, cari nella grazia, fare morire la vecchia creatura, fare entrare quella spada nella nostra vita e non sentirci mai nella ragione, perché uno solo ha avuto ragione e avrà sempre ragione, il cui nome si chiama, il cui nome si chiama. Vogliamo fare un applauso a Gesù? Pensiamo spesso, quando ci lamentiamo, qualche giorno vi metterò una fotografia all'ingresso, pensiamo che mentre noi ci lamentiamo qui c'è gente che non ha la luce che abbiamo noi, ma che stanno adorando al loro modo Dio. E allora adoriamo noi il nostro Dio perché lo abbiamo conosciuto più che oggi loro, più che loro oggi, perché Cristo è venuto a dimorare in noi. Ah, ma io domani mi lamenterò del fratello Todaro. Fratello Todaro, chi ti interessa se Piero si lamenta? Tu vieni in chiesa per il Signore, è vero? Così dobbiamo fare. Cerchiamo Dio e non pensate mai che la potenza di Dio sia qualcosa fatta di riuscire a salire sul pulpito, di prendere il microfono. Io preferisco pure non prendere il microfono, ma vedere la gloria di Dio. Perché so che non è perché prendi il microfono che la domenica questo luogo viene riempito di gente, le anime vengono toccate dalla potenza di Dio. È proprio per il fatto che questo microfono io non lo voglio prendere, salvo che Dio non si rivela nella mia vita. Allora, prima di cercare il microfono, prima di cercare il servizio a diacono, prima di cercare la corale, cerchiamo Dio in spirito e verità. E solo quando sentiremo la potenza di Dio, allora ci metteremo a servizio. Il Signore disse, che cosa agli apostoli? Di aspettare la potenza. E non era solo il parlare in altre lingue, perché qua la maggior parte parlate in altre lingue. Ma la potenza di Dio voi la vedete nella testimonianza di Paolo, nella testimonianza di Filippo, nella testimonianza di Stefano, tutti uomini che per la potenza di Dio convertirono turbe all'Evangelo e a Lui sol savio. Diamo gloria e onore per Gesù Cristo, che applaudiamo, benedetti in eterno. Amen.